Online di Controradio, notiziario regionale.
12.45, la linea torna alla redazione regionale di Controradio. Iniziamo con la cronaca. Un avvocato di Reggio Calabria, 44 anni, è indagato dalla procura di Prato per l'ipotesi di sequestro di persona nella vicenda della romena Maria Denisa Adas, la escort sparita la notte fra il 15 e il 16 maggio dalla città toscana. Lo riportano il Corriere della Sera e la Repubblica. Al professionista è stato notificato un avviso di garanzia in concorso con altri. La procura svolgerà perizie specifiche, DNA, impronte digitali su tracce e impronte trovate nel residence dove aveva preso alloggio la trentenne e nell'auto della donna. L'avvocato, ricostruiscono i giornali, anche in base alla testimonianza di un'amica della trentenne, potrebbe avere un ruolo nella vicenda, in particolare per i contatti avuti con la madre dopo la scomparsa della figlia. Sullo sfondo emergerebbe la presenza di altri soggetti, verosimilmente romeni, che agirebbero nel mondo della prostituzione a Roma. Dalla capitale, Denise aveva raggiunto Prato per incontrare clienti reperiti in siti di incontri e le indagini hanno al vaglio anche due telefonate con un uomo, forse un romeno, fatte dal telefono di Denisa l'ultima notte. Adesso ci colleghiamo con Domenico Guarino, che sta seguendo per noi dalla sede della CGIL Toscana questo incontro tra le sigle sulle conseguenze del piano di riorganizzazione in Toscana di Poste e sullo sciopero del 3 giugno. A te la linea, Domenico.
Sì, come dicevi, il 3 giugno sarà sciopero su tutto il territorio nazionale indetto dalla SLC-CGL e dalla UIL Poste per protestare contro i recenti accordi aziendali che, secondo i sindacati, dimostrano chiaramente una strategia, cioè aumentare il valore dell'impresa tagliando il costo del lavoro. I recenti accordi aziendali, mettiamo da parte questa espressione, poi ci torneremo perché è un elemento della notizia non trascurabile. Comunque la SLC-CGL e la UIL Poste denunciano che per le conseguenze del piano di riorganizzazione sulla Toscana mancano 160 sportellisti, ma se ne assumeranno 14, e per quanto riguarda le zone di recapito, postini per intenderci, portalette, ci sono 210 tagli previsti. Oltre a questo, la denuncia riguarda infrastrutture inadeguate per i corrieri, lo sciopero generale, il claim che viene utilizzato è basta tagli su lavoro e servizi nell'interesse di dipendenti e utenti, servono investimenti e assunzioni. Insomma, secondo i sindacati, l'azienda è concentrata su due scenari: quello dell'uso dell'intelligenza artificiale, che andrà a sostituire molti degli sportellisti, e quello della trasformazione dei portalettere in fattorini per l'e-commerce, strategie che sono state, e qui torniamo agli accordi aziendali, condivise dagli altri sindacati. E allora c'è anche, oltre allo sciopero che prevede una manifestazione nazionale a Bologna, c'è anche una denuncia per comportamento sindacale nei confronti di Poste, perché avrebbe estromesso nella sigla dell'accordo con le altre organizzazioni sindacali la UIL e la CGL, che sono quelle più rappresentative nel campo delle Poste. Per ora è tutto, qui dalla CGL a te la linea.
Grazie a Domenico. Voltiamo pagina, parliamo adesso della sentenza del TAR del Lazio che ha accolto il ricorso della Federazione Associazioni Ricettività Extraalberghiera contro la circolare del Ministero dell'Interno che introduce l'obbligo di identificare personalmente gli ospiti. Soddisfazione da parte dei gestori, mentre il 31 maggio entrerà in vigore il regolamento del Comune di Firenze che vieta l'identificazione in remoto degli ospiti degli affitti brevi. E la sindaca di Firenze, Sara Funaro, dice: la sentenza del TAR non ferma il nostro regolamento, noi andiamo avanti. E allora sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Dunque, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha annullato il provvedimento del Viminale e dagli Oste è partito l'attacco all'amministrazione Funaro, ma il Comune sottolinea come per i regolamenti di Firenze non cambi nulla. Il ricorso e la successiva sentenza non dicono niente dei fatti fiorentini, dunque delle K-box e dei modi poco ortodossi per identificare gli ospiti degli affitti brevi in città, ma colpisce la circolare di Piantedosi sul riconoscimento personale degli ospiti stessi. Scrivono i giudici del TAR: l'obbligo dell'identificazione dei viso si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi varati nel 2011. I gestori naturalmente esultano. La decisione del TAR del Lazio è una vittoria della legalità e del buonsenso. Ora non solo il Ministero degli Interni, ma anche i comuni che hanno seguito quella strada saranno costretti ad una retromarcia, ha commentato Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e CEO di Apartment Florence. Ma è davvero così? La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ricorda che il regolamento di Palazzo Vecchio sugli affitti brevi entrerà in vigore regolarmente il 31 maggio e, in riferimento alla sentenza sentenza del TAR dice ne prendo atto, la leggeremo, ma per i nostri regolamenti non cambia niente. Noi continuiamo ad andare avanti. Sia il regolamento sulle grey box, sia per gli affitti brevi rimangono validi. La sentenza non tocca queste norme. In altre parole, Palazzo Vecchio sostiene che la sentenza del TAR non va ad intaccare le norme del regolamento comunale, peraltro coperto giuridicamente dalla recente legge regionale in materia. Dunque, problemi di interpretazioni, ricorsi, ricorsi sui ricorsi, la solita burocrazia italiana che prova a mettere in crisi la politica quando cerca di fare politica.
E proprio quello che stava dicendo Raffaele Palumbo nel servizio lo sentiamo ora direttamente dalla voce di Sara Funaro, sindaca di Firenze, che dice per i nostri regolamenti non cambia niente, quindi noi continuiamo ad andare avanti.
Allora, intanto prendo atto della sentenza del TAR del Lazio, non ho letto ancora la sentenza, ma ne prendiamo atto. Fermo restando questo, in realtà per i nostri regolamenti non cambia niente, nel senso noi continuiamo ad andare avanti, perché sia per quello che riguarda il regolamento che abbiamo fatto sulle key box, sia per quanto riguarda la regolamentazione degli affitti brevi, in particolar modo lo stop dell'area UNESCO, rimangono validi perché la sentenza non tocca questi aspetti. Ricordo che noi soprattutto sulle key box avevamo tenuta aperta la doppia strada, per cui da una parte sulla sicurezza e dall'altra parte nell'area UNESCO per le questioni di decoro estetiche all'interno della città, per cui di fatto il divieto rimane attivo. Come andiamo avanti su tutta la parte della regolamentazione sugli affitti brevi, che è su base della legge regionale e la sentenza non si è espressa su questo. Fermo restando questo, io continuo a pensare che ci sia un tema di sicurezza e che vada aperto un dialogo, che vada aperto un confronto per mettere in campo tutte quelle che sono le azioni per tutelare la sicurezza all'interno dei condomini, all'interno degli appartamenti dove vengono fatti gli affitti brevi. E noi viviamo in un paese in cui se vai in un albergo devi registrarti e devi depositare il documento, se prendi un appartamento in affitto devi depositare i documenti, bisogna avere regole che siano regole uguali per tutti, però sta di fatto che i nostri regolamenti ad oggi rimangono attivi.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Un genocidio in mondovisione, il genocidio più documentato e più negato della storia, così ai nostri microfoni la giornalista palestinese Rula Jebral su quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. Rula Jebral sarà questa sera alle 21 al Teatro Cantiere Florida di Via Pisana qui a Firenze per presentare il suo ultimo libro con Tommaso Montanari, Micaela Frulli e Daniela Morozzi, presentazione organizzata dall'associazione 11 agosto. Il libro si chiama Genocidio, quello che rimane di noi nell'era imperiale. È possibile seguire la presentazione anche sul canale YouTube dell'associazione 11 agosto e questa mattina intanto Chiara Brilli e Raffaele Palumbo hanno intervistato la collega. Sentiamo.
Stamattina l'UNICEF ha dichiarato proprio che 50.000 bambini, 50.000, sono morti e feriti, e la maggior parte dei feriti moriranno perché Israele non fa entrare acqua potabile, non fa entrare disinfettanti, non fa entrare nemmeno antibiotici. Quindi noi ci troviamo davanti alla più grande catastrofe, un vero e proprio genocidio in mondovisione. Ormai il genocidio più documentato e ahimè anche il più negato da tanti commentatori, tanti giornalisti occidentali, nonostante i soldati israeliani stessi che fanno filmare mentre commettono crimini di guerra. A Gaza sono state uccise donne mentre portavano l'acqua, mentre cercavano la farina per i figli, mentre cucinavano, mentre scappavano da casa. Sono state uccise bambine, giustiziate con due colpi alla testa, al cuore. A Gaza muore il diritto umanitario internazionale e anche la civiltà occidentale. Questo è stato tutto normalizzato, legittimato, finanziato, armato e protetto dall'Occidente. Che sia chiaro, questo è un genocidio che ha tutte le impronte dell'Occidente. Joseph Borrell, il capo degli esteri dell'Europa, l'ex ministro degli esteri dell'Europa, recentemente ha detto: se non volete molti bambini uccisi a Gaza, se non volete e se siete scandalizzati del numero delle vittime a Gaza, forse non dovete fornire armi. 30% delle armi, delle bombe che cadono sulla testa di bambini palestinesi provengono dall'Europa.
Ancora una notizia: oltre 38.000 firme all'appello lanciato dai sanitari per Gaza, riservato ai medici e al personale sanitario iscritto agli ordini professionali. Scriviamo con preoccupazione questa lettera per descrivere il livello di distruzione causato da Israele al sistema sanitario di Gaza e per denunciare l'utilizzo della fame come un'arma in ennesima palese violazione del diritto internazionale. Si legge così nell'incipit della lettera di cui abbiamo parlato con la professoressa Bahia Achichi, neurologa di Careggio e della rete sanitari per Gaza. Chiara Brilli.
Contati oltre 686 attacchi sulle strutture sanitarie, con 1.400 operatori sanitari uccisi, senza contare i loro familiari che molto spesso vengono attaccati. Ricordiamo il caso della dottoressa Najjar, che ha appena perso 9 figli qualche giorno fa nell'attacco della sua casa mentre lei era a lavorare in terapia intensiva pediatrica. La situazione è drammatica non soltanto per gli attacchi diretti e gli effetti dei razzi, ma anche per appunto la chiusura della striscia di Gaza ad ogni tipo di aiuto umanitario, ma anche banalmente all'accesso all'acqua potabile, per cui si stanno sviluppando malattie infettive, si stanno sviluppando epidemie e poi è un livello di malnutrizione allarmante. 80% dei bambini di Gaza soffre di malnutrizione, con un rischio di morire di fame assolutamente allucinante. C'è 1,5 milioni di persone che rischiano di morire di fame. Un'emergenza assoluta. Se vogliamo esercitare delle sanzioni, bisogna cominciare a farlo attivamente. Pensiamo a quello che potremo dire ai nostri figli, ai nostri nipoti, quando non potranno capire quello che sta succedendo. Invitiamo tutti a riflettere seriamente su questa situazione e a restare umani.
Apriamo ora la pagina della cultura, perché arriva l'estate fiorentina, la programmazione si allarga, si diffonde dal 1° di giugno fino alla fine di settembre, spaziando tra tutte le arti, i generi, le fasce di età. Oggi la presentazione della programmazione, ma ci dice tutto in diretta la nostra Chiara Brilli. A te la linea, Chiara.
Sì Sandra, 4 mesi di cultura per l'estate fiorentina, con numeri resi noti oggi, ma anche gli eventi che si articoleranno in tutti questi mesi, come dicevi, fino al 30 settembre. 139 soggetti organizzatori coinvolti, 121 progetti diffusi, 4 eventi speciali tematici e poi 9 grandi festival. Per oltre 1.700.000 euro, l'assessore Bettarini ha parlato di 1.900.000, di cui appunto 1.700.000 tramite i fondi europei di investimenti con il PN Metro e circa 200.000 euro di fondi comunali, per un totale appunto di 1.900.000, oltre i 4 spazi estivi, tra cui le nuove assegnazioni che sono state rese note nei giorni scorsi: Piazza Edison, Piazza Indipendenza, il Giardino di San Lorenzo a Greve, l'ex campeggio di Piazzale Michelangelo. Sono stati forniti non solo i numeri dell'estate, che è stata presentata dalla sindaca Funaro insieme all'assessore Bettarini, che avremo nei nostri studi domani alle 8:40, ma anche il senso di questa programmazione, che vada a valorizzare il patrimonio artistico della città, favorendo la diffusione della cultura dal vivo in tutti i quartieri di Firenze. Manifestazione che proporrà dunque un vasto calendario, dalla musica al cinema, dall'arte visiva a quella performativa, dalla letteratura alla danza, passando per talk, spettacoli e festival multidisciplinari adatti a un pubblico di tutte le età. Tra gli ospiti, che sono tantissimi, citiamo Samuele Bersani, Andrea Scanzi, Cristiano Godano, Cristina Donà, Marco Tullio Giordana, ma ci sarà anche il Piotta, ci sarà Nicola Gratteri, Letizia Fuochi, Virgilio Sieni. Insomma, oggi davvero una passerella di nomi, la nostra Emma Nolde, che ben conosciamo, i nomi di artisti e intellettuali che animeranno l'estate culturale in città. Per il momento è tutto, ne parleremo poi questa sera e domani appunto con lo stesso assessore in Controradio TV.
Grazie mille Chiara Brilli. Rimaniamo a proposito di spettacoli, dunque in tema, presentata la stagione 2025-2026 del Teatro Puccini, un cartellone che dal 30 ottobre prevede una ventina appunto di spettacoli con grandi protagonisti del teatro italiano, da Silvio Orlando a Lella Costa, da Marco Baliani a Lucia Lanera, per un perfetto mix tra drammaturgia contemporanea, satira, fabulazione e teatro civile. Nel centenario della nascita di Andrea Camilleri, anche una farsa irresistibile per ricordare la sua vena irriverente e contagiosa, il birraio di Preston. Sentiamo il direttore artistico del Puccini, Lorenzo Luzzetti.
La stagione 2025-26 del Teatro Puccini è in linea con gli ultimi anni, ovvero rispettando sempre quello che è stato il cuore della stagione dalla fondazione del teatro con Sergio Staino. Il cuore è la satira, il teatro comico, il teatro di affabulazione, di narrazione, il teatro civile. Però negli ultimi anni noi abbiamo aperto molto alla drammaturgia contemporanea, in particolare quella italiana, alle giovani compagnie, ai giovani attori, autori. Questa scelta devo dire che ci ha premiato in questi anni. Il pubblico è in aumento, sono aumento gli abbonati, quindi è evidente che la linea del 25-26 è questa. Si parte come da tradizione con la satira, per l'appunto con i Bizzarri, per poi proseguire però già con una cosa particolare, perché abbiamo César Brin, non giovanissimo ma autore, regista molto molto particolare, argentino, famoso a livello internazionale, che presenta uno spettacolo sulla storia del teatro ebraico di Chagall a Mosca. Poi ancora c'è Silvio Orlando con un testo del drammaturgo spagnolo Pablo Remón, e poi ecco una cosa particolare, questa messa in scena di Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli a cura di Licia Lanera. Licia Lanera, attrice giovane e pluripremiata. Poi un graditissimo ritorno, ma ormai è ospite fisso, del Puccini Antonio Rezza con lo spettacolo nuovo. E poi un bellissimo spettacolo che consiglio a tutti di venire a vedere, di Mario Perrotta, su Domenico Modugno.
Siamo alle previsioni del tempo. Oggi prevalentemente soleggiato, fatta eccezione per nebbie e nubi basse mattutine su Senese, Mugello e rapido dissolvimento, il transito di innocue e velature, modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi. I venti saranno deboli occidentali, rinforzi di maestrali nel pomeriggio sulla costa, mari poco mossi, le temperature massime in aumento fino a 28 gradi. Per oggi è tutto, l'informazione torna alle 18.45 con la Newsline. Da Sandra Salvato un buon proseguimento di giornata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.